Laudetur Jesus Christus.
Sempre
Sempre.
laudato.
Ave Maria. Carissimi teleradio ascoltatori, ben ritrovati a questo speciale a cura del professor Corrado Nierra, che è qui presente con noi. Ave Maria, professore, grazie per aver accettato di curare questo speciale dedicato alla naturalità della famiglia. Intanto vi ricordo che il professor Corrado Nierra è apologeta, è il direttore del Cammino dei Tre Sentieri, su cui stiamo anche trasmettendo. Vi invitiamo quindi a seguire il Cammino dei Tre Sentieri, a sostenerlo e a iscrivervi anche al canale YouTube cliccando sulla campanella, oltre a quello di Radio Buon Consiglio, che sta trasmettendo sia su YouTube sia sulle frequenze radio e anche al cooperatore Severitatis, perché è una diretta multistreaming, vista l'importanza dell'argomento. Il professor Corrado Nieri è anche docente, insegna in un liceo classico, insegna religione e ha scritto anche vari libri, tra cui per esempio La Riforma Protestante, un altro libro molto carino che ha avuto molto successo nella mia famiglia, L'Apologetica della Catechesi del Pallone, ecco, facendo insomma apologetica col gioco del calcio, oltre che poi chiaramente altri vari articoli che scrive per il settimanale di Padre Pio, e ha condotto anche qualche altra trasmissione qui su Radio Buon Consiglio. Oggi ci ricorderà un tema fondamentale che viene da piangere, a dire una cosa, cioè a dire che 2 più 2 fa 4, viene da piangere, a chi lo nega. Sappiamo però che i maestrini radical chic negano la naturalità della famiglia. Ma questo non da adesso, vero Dorotea?
Sì, non da adesso. Noi vi abbiamo consigliato già dall'anno scorso, e siccome quest'anno sono anche i 120 anni della morte di Leone XIII, ci piace ricordare che fu lui a istituire la festa della Sacra Famiglia. Ma per quale motivo? Ve l'abbiamo detto tante volte, perché la famiglia era stata già messa in pericolo e i pontefici in quell'epoca, alla fine anche dell'Ottocento, se ne erano resi ben conto. E c'è una bellissima lettera che abbiamo messo a vostra disposizione, addirittura in formato originale, del 1883 del cardinale all'epoca di patriarca di Venezia, Domenico Agostini. Ecco, lui scrisse questa lettera pastorale, così prendiamo anche un po' di tempo affinché ecco, quanti hanno ricevuto l'avviso di questa diretta si possano collegare. Però è anche importante, potete scaricarlo, ve l'abbiamo messo a nota video. E, l'originale proprio, E, ecco, il cardinale si era reso conto di un attacco alla famiglia attraverso le richieste, già la pretesa del divorzio. Quindi voi pensate già nell'Ottocento. Il patriarca di Venezia fa, grazie appunto alle decisioni di Papa Leone XIII, di consacrare le famiglie cristiane, appunto, perché erano in pericolo, stavano correndo un grosso pericolo. E soltanto questa consacrazione e la fedeltà alle leggi divine, quindi leggi naturali, no? E si sarebbe potuto risparmiare il resto. Tant'è vero che il cardinale dice in questa lettera, a un certo punto, perché se non c'è stato ancora qualcosa di peggio, è perché ancora ci sono famiglie cattoliche dedite alla verità, dedite appunto a costruire la famiglia come Dio l'ha creata, l'ha voluta. E dice che mollando questo, io adesso ve lo dico a parole mie, mandatevela a leggere, mollando la sana dottrina sulla questione proprio, semplicemente proprio della famiglia, padre, madre, figli, e poi naturalmente con la dottrina per la crescita e l'educazione dei figli, no? E venendo a mancare questo, avremmo vissuto una nuova forma di paganesimo, e che ci sarebbe stata la distruzione stessa della società. Ecco, voi pensate, nel 1883 il cardinale patriarca di Venezia ha fatto una lettera pastorale in difesa della famiglia. Ora lasceremo la parola al professor Corrado Nierra, che ce ne parlerà più estesamente, soprattutto quello che sta accadendo in questo periodo, perché l'attacco si fa più sferrato. Ricordatevi le parole di Suor Lucia dos Santos, appunto, al cardinale Cafarra, no? Che l'ultimo attacco del demonio in questi tempi sarebbe stata proprio la famiglia. demonio avrebbe voluto proprio distruggere la famiglia e ci stanno provando con tutti i mezzi e anche i sofismi e anche le varie discussioni, eccetera, eccetera. A voi la richiesta caritatevole di ascoltare, se volete fare anche domande sull'argomento, il professore poi risponderà. Grazie infinite a tutti voi. Prego, professore.
Buonasera, grazie, grazie per l'invito. Allora, parleremo stasera della naturalità della famiglia, perché solitamente si afferma da parte di alcuni intellettuali che la famiglia non sarebbe qualcosa di naturale, ma sarebbe una costruzione culturale, cioè sarebbe una sorta di costruzione strutturale all'interno della storia. La storia e determinate circostanze, determinate situazioni, determinate congiunture storiche avrebbero generato la famiglia e avrebbero generato poi quello che noi chiamiamo la famiglia monogamica tra un uomo e una donna. Ma tutto questo si afferma da parte di alcune tendenze culturali, alcuni intellettuali, tutto questo avverrebbe. Sarebbe avvenuto a livello appunto storico, ma non come qualcosa esistente per natura, per esigenza di natura. Quindi la famiglia sarebbe stata inventata dalla storia, da alcune congiunture storiche, ma non esisterebbe come dato di natura. Ora, se fosse vero questo, ma vedremo che non è vero, se fosse vero questo, allora è chiaro che la famiglia è un istituto assolutamente da relativizzare, ma non solo sarebbe un istituto da relativizzare, sarebbe anche qualcosa che potrebbe anche essere suscettibile di cambiamento, no? Di mutamento, cioè noi potremmo anche ipotizzare altri modelli familiari. Ecco perché poi. Vedete, oggi c'è la tendenza non più a parlare della famiglia come realtà unica, peculiare, ma di parlare di famiglie, no? Di più modelli familiari. E torno a ripetere, alcune tendenze culturali che hanno, diciamo, un po' largo spazio, ovviamente si capisce bene qual è il motivo, largo spazio sui mezzi di comunicazione, eccetera, e tendono ad affermare questo. Ma è vero questo, cioè è vero che la famiglia è qualcosa di strutturale, qualcosa di storico e non qualcosa di naturale? Allora, non è assolutamente vero, d'altronde il titolo che abbiamo dato alla trasmissione di questa sera lo fa capire ampiamente. Allora, vediamo un poco di capire perché non è vero questa affermazione secondo cui la famiglia non è qualcosa di naturale. Ora, questa prima parte del mio intervento, avverto subito, sarà una parte un po' nozionistica. Però capite bene che non posso non impostare nozionisticamente il mio discorso, perché devo dare dei riferimenti, no? Ci vogliono dei riferimenti per capire che effettivamente la famiglia monogamica è da sempre esistita. Prima però di dare questi riferimenti, voglio fare una premessa, che è questa. Quando noi parliamo di una realtà naturale, intendiamo una realtà che è conforme alla legge di natura, oppure, se volete, al diritto naturale, eccetera. Possiamo utilizzare varie espressioni, no? Lex naturalis, legge di natura. Legge naturale. Che cosa significa la legge naturale? Che cos'è la legge naturale? La legge naturale è quell'ordine presente nella realtà, che è il riflesso della creazione di Dio. Cioè, tenete presente che Dio è logos, è ordine, è verità, è ordine, e Dio, creando la realtà, ha inserito nell'ambito della realtà il riflesso del suo logos. Il riflesso del suo logos è appunto la legge eterna, si chiama così, legge eterna. Ora, la legge eterna, nel momento in cui viene conosciuta e si può conoscere attraverso il lume naturale della ragione, e voi sapete che la ragione è un dato che posseggono tutti gli uomini, indipendentemente se sono cristiani o non sono cristiani, quindi il dato di ragione è un dato universale nell'uomo, poi la ragione può essere utilizzata correttamente, è la cosiddetta recta ratio, oppure può essere utilizzata in maniera scorretta, però di fatto è patrimonio universale dell'uomo. Ecco, quando l'uomo attraverso la ragione conosce la legge eterna, in realtà individua quello che appunto è la lex naturalis, la legge naturale. Però attenzione, noi non dobbiamo confondere, questa è la premessa importante che dobbiamo tenere presente, non dobbiamo confondere la legge naturale con la legge della natura. Cioè, la legge naturale è, torno a ripetere, quell'ordine individuabile, conoscibile attraverso il lume naturale della ragione. Questo però non significa che tutto quello che si verifica in natura è conforme alla legge naturale. Perché? Perché noi abbiamo nell'ambito della natura, abbiamo anche quelle che sono le ferite del peccato originale. Teniamo presente che noi viviamo in una situazione storica che non a caso viene definita post peccatum, cioè dopo il peccato di origine. Cioè quel giardino, l'Eden, si è trasformato in una sorta di natura matrigna, no? Spine e cardi produrrà per voi la natura, dice il Signore dopo il peccato originale ad Adamo ed Eva. E quindi nell'ambito della natura noi troviamo cose che sono conformi all'ordine naturale, ma troviamo anche cose che conformi non sono. Questo è importante perché quello che noi adesso vedremo, cari amici, è che effettivamente la famiglia monogamica è da sempre esistita nel corso della storia. Questo però non significa che in tutte le civiltà dove è esistita comunque la famiglia monogamica non ci siano stati parallelamente, contemporaneamente, anche delle situazioni non conformi all'ordine naturale. Proprio perché nella realtà naturale c'è la legge naturale, ma c'è anche qualcosa che va in contrasto con la legge naturale perché siamo all'interno di una realtà ferita dal peccato originale. Fatta questa premessa, e spero di essere stato chiaro, poi eventualmente in sede di domande finali potremmo ritornare su questo concetto, vediamo un po' perché la famiglia, possiamo essere certi che la famiglia monogamica è esistita da sempre. Allora, faccio parlare prima di tutto alcuni studiosi. Ovviamente, capite bene, qui dobbiamo lavorare molto di sintesi, perché il tempo è quello che è, poi oltretutto sarebbe anche abbastanza tediante e noioso fare citazioni. Diciamo, vi cito alcuni studiosi, poi eventualmente ognuno di voi può, se ha il tempo, se ha il desiderio di farlo, approfondire, eccetera. Ecco, iniziamo con il sociologo Talcott Persons, il quale afferma, dice così, in ogni società nota è presente una forma di istituzionalizzazione di un rapporto sessuale durevole ai fini della riproduzione e di una responsabilità altrettanto durevole nei confronti della prole. Un altro famoso sociologo, più famoso storicamente di Talcott Persons, che è Max Weber, penso che alcuni di voi, forse anche per reminiscenze scolastiche, perché si studia anche nella storia della filosofia, si ricorderà di Max Weber. Max Weber, nelle sue considerazioni intermedie, afferma così, sono testuali parole di Weber, la concezione del matrimonio è una concezione antecedente ai profeti ed è universale. Cioè Max Weber dice, attenzione, non lasciamoci ingannare, perché la concezione del matrimonio precede i profeti, cioè precede quello che è il dato rivelato, antico testamentario, eccetera, ma è di carattere universale. Ora, anche chi tende a sminuire l'esistenza universale della famiglia monogamica afferma comunque che essa ha una consistenza storica enorme. Per esempio, Evelyn Sullivan, citando un altro studioso che è Jane Stossel, dice che da più di 1.000 anni l'essenziale struttura che caratterizza l'istituzione familiare occidentale è rimasta inalterata. La parentela è bilaterale, L'organizzazione matrimoniale resta monogamica, il gruppo familiare è sempre composto dalla coppia sposata e dai loro figli. E allora vediamo un poco di fare una sorta di excursus storico, molto breve, scusate se torno a ripetere, darò delle nozioni, molto breve per capire, per dimostrare che la famiglia monogamica è sempre esistita. Allora, prima di tutto partiamo dalla preistoria. Quindi, partendo dalla preistoria, siamo più o meno certi che se lì esiste la famiglia monogamica, poi di fatto possiamo dire che la famiglia monogamica è sempre esistita. Allora, diamo alcune informazioni. Presso Eylau, cittadina della Sassonia, sono stati ritrovati dei resti di una famiglia composta da due coniugi abbracciati ai loro due figli. Secondo le datazioni effettuate dai ricercatori dell'università tedesca Johannes Gunther Mainz, la famiglia di Eylau, così è stata definita diciamo, questi resti, sarebbe vissuta 4600 anni fa. Incisioni rupestri in Val Camonica testimoniano l'esistenza della famiglia monogamica. È stata trovata un'incisione risalente al 3000 a.C., in cui si vede una coppia con accanto i loro bambini. I due sposi, vedete qui è interessante perché in queste incisioni i due sposi sono uniti da un giogo, cioè da un'unione stabile. D'altronde la parola coniugio sta a significare appunto unione di giogo ed è interessante che questa incisione risalga al 3000 a.C. Ora, chi volesse, diciamo, approfondire un poco questo fatto, cioè che la famiglia monogamica è presente sin dall'epoca, diciamo, dalla preistoria, può andare a consultare soprattutto gli studi di due archeologi tuttora viventi italiani, che sono Emmanuel Anati e Umberto Sansoni. Io voglio leggervi alcune parole dell'archeologo Emmanuel Anati che lui ha rilasciato in un'intervista, cioè ha rilasciato nell'ambito di un'intervista che gli ha fatto una rivista online di archeologia. Ho un po', diciamo, selezionato le cose che lui dice in questa intervista, quindi vado a leggere in maniera tale che facciamo parlare proprio coloro i quali ne capiscono. Dice Anati, non c'è civiltà antica che non abbia la sua concezione ben netta di unione matrimoniale e di nucleo familiare. Gli esempi sarebbero migliaia, dice Emanuele Anati. A dire il vero, basterebbe leggere il Vecchio Testamento, dove la solidità dell'istituzione familiare è chiarissima. Ma possiamo andare anche molto più indietro, grazie all'archeologia, per capire che ben prima del cristianesimo, perché alcuni di questi intellettuali a cui abbiamo fatto riferimento prima, che dicono che la famiglia monogamica è stata un'invenzione della storia, dice, è stato soprattutto un qualcosa che ha ideato il cristianesimo. Anati invece dice, per capire che ben prima del cristianesimo il matrimonio come unione stabile e sancita era una realtà consolidata. Cosa che d'altra parte si desume senza dubbio anche studiando gli usi dei popoli attualmente fermi al Paleolitico, dice Anati. Continuano in questa intervista Anati. In Australia ci sono molte pitture su corteccia d'albero o su roccia interessanti. Rappresentano gli spiriti ancestrali e li raffigurano sempre in coppia, uno maschile e uno femminile. Per questi aborigeni animisti che vivono a livello paleolitico, tutte le realtà della vita terrena hanno nel mondo soprannaturale quasi, quindi una sorta di mondo ideale, un'immagine riflessa superiore. Anche le realtà sociali dei viventi, come la famiglia, hanno una loro matrice divina nella creazione dell'universo. Sono sposi gli uomini e le donne perché sono sposi già gli spiriti ancestrali. Continua ancora Anati in questa intervista. La scoperta parla di una scoperta rivoluzionaria e di recente interpretazione che è stata fatta in Dordogna, la Dordogna Attenzione, non la Borgogna, la Dordogna, che si sta in Francia, nella Francia sud-occidentale. Ebbene, è stata fatta questa scoperta, un complesso di 19 blocchi di pietra incisi risalenti a 30.000 anni fa. 30.000 anni fa. I simboli femminili sono ognuno associato ad animali totemici che indicano l'appartenenza del maschio cui unirsi. Si tratta, secondo le ultime interpretazioni, del più antico regolamento familiare, vero e proprio contratto di unione stabile. Potremmo citare miriadi di altri esempi, dall'arte rupestre della Siberia agli Inuit eschimesi del nord canadese, passando per gli Etruschi o tutte le popolazioni di origine indoeuropea. Sarebbe più facile contare, continua Nati, semmai quali sono le popolazioni che non hanno avuto alla loro base come fondamento assoluto e insostituibile il matrimonio e la famiglia. Poi ci sono altre cose che dice Anati in questa intervista, poi se volete vi posso dare il riferimento online di questa intervista. Ma proseguiamo in questa sorta di excursus storico. Il matrimonio monogamico nelle civiltà mesopotamiche. Quindi dopo la preistoria, le civiltà mesopotamiche. Nelle civiltà mesopotamiche, nel rito nuziale, si tirava un filo della veste dell'uomo e della donna e poi venivano questi fili annodati per proprio significare il rapporto stabile, no? Il rapporto indissolubile tra un uomo e una donna. Poi nel codice di Hammurabi, siamo all'incirca nel 1750 avanti Cristo, è scritto: se un uomo ha preso moglie, ma non ha concluso un contratto con lei, cioè non è arrivato a definizione di questa unione, questa donna non si può ritenere sua sposa legittima. Quindi, che significa che il codice Hammurabi riconosce che l'unione tra l'uomo e la donna deve essere anche giuridicamente riconosciuta. E poi si legge ancora: se una donna maritata è sorpresa a letto con un altro uomo, tutti e due devono essere legati e fatti annegare. Ora, al di là della punizione, capite bene che il codice Hammurabi ritiene che non può essere offesa quella che è la fedeltà, quella che è la fedeltà coniugale. Siamo nel 1750 avanti Cristo. Il matrimonio monogamico nella civiltà etrusca, nei sarcofagi etruschi, infatti anche Emanuele Anati e Sansoni parlano di questi ritrovamenti di sarcofagi etruschi. Nei sarcofagi etruschi un unico manto avvolge entrambi gli sposi. Interessante, no? Questi sposi che vengono uniti da questo manto. Tant'è vero che poi c'è uno studioso, il Pallottino, che spiega come questo fatto sia una sorta di influsso dall'Oriente, dove il velo comune stabiliva appunto l'unione coniugale. E veniamo poi, per concludere questa parte del discorso, alla Grecia antica e a Roma antica. Vediamo un poco per quanto riguarda la Grecia antica. Si può dire tantissimo, eh? C'è anche un interessante libro di Francesco Colafemmina sul matrimonio proprio nella Grecia classica. Vediamo un po' di dire sinteticamente qualcosa di interessante a proposito dell'antica Grecia. La società greca si basava sulla famiglia monogamica, dentro la quale si generavano gli eredi. Poi l'uomo poteva avere esperienze esterne con prostitute o nel caso di alcuni gruppi elitari con adolescenti, eccetera. Ma ciò nonostante, tutti riconoscevano la centralità della famiglia monogamica nella società. Quindi adesso accantonando tutte queste forme di depravazione, no? Quindi l'uomo che poteva sentirsi legittimato di tradire la propria moglie, eccetera, o avere anche, praticare una sessualità non conforme al dato di natura, prescindendo da tutto questo, in Grecia non si è mai messo in discussione il fatto che la famiglia è una sola, che la famiglia è monogamica e che la famiglia monogamica può generare appunto dei figli, degli eredi. Già prima di Omero il matrimonio era considerato il fondamento della società. Il matrimonio è considerato il fondamento della società. La famiglia nei poemi antichi è rappresentata con grande attenzione e stima. C'è un mito, il mito di Cecrope, che sarebbe il primo leggendario re di Atene, dove si racconta che questi, cioè appunto Cecrope, decise di porre fine alla promiscuità sessuale e così ogni uomo si unì ad una sola donna. Cioè lui capì che non poteva esistere la promiscuità sessuale, ma che dovesse essere inserito, appunto, istituzionalizzato il matrimonio. La prima forma legale di matrimonio fu introdotta da Solone, siamo nel VI secolo, il quale formulò le condizioni affinché un matrimonio fosse riconosciuto legittimo. Successivamente Pericle, siamo nel V secolo a.C., pose altre condizioni. Il matrimonio aveva un carattere sacro e terminata la festa, i novelli sposi ringraziavano gli dèi offrendo un sacrificio specialmente ad Eros e Afrodite. L'ultimo atto poi consisteva nella registrazione del matrimonio in un libro alla presenza di due testimoni. Eschilo, famoso tragediografo, afferma che l'uomo è passato dalla condizione bestiale a quella civile solo con l'istituzione del matrimonio, in quanto patto sacrale che avvicina l'uomo agli dèi. Siamo anche con Eschilo, ancora al V secolo a.C. Euripide nell'Alcesti tratta della indissolubilità del vincolo matrimoniale. Senofonte dice che il matrimonio deve basarsi sulla comprensione e sulla virtù degli sposi. La famiglia fondata sull'unione matrimoniale di un uomo e di una donna era poi considerata da Aristotele, poi lo vedremo tra pochissimo, vi leggerò una breve citazione dalla Politica di Aristotele per toccare un altro argomento. Dicevo, Aristotele parla chiarissimamente, siamo nel III secolo a.C., del fatto che la famiglia monogamica costituita da un uomo e una donna è la cellula fondamentale della società. Poi Plutarco, anche se Plutarco è vissuto successivamente, scrive i famosi precetti coniugali dove si indicano quali azioni si devono compiere per vivere un buon matrimonio. Veniamo adesso all'antica Roma. All'antica Roma. Matrimonio deriva da matris munus, no? Che significa dovere, compito, funzione della madre. Quindi matrimonio, questo anche per significare il ruolo importantissimo, decisivo che ha la madre nell'ambito matrimoniale, prima di tutto generando i figli, perché senza che oggi se ne dica, no? Bisogna, come diceva il buon Chesterton, sguainare le spade per dimostrare che in estate le foglie sono verdi, perché solamente la donna può generare, può partorire, può concepire, no? Perché per avere un figlio ci vuole un uomo e ci vuole una donna. E a Roma il matrimonio è matris munus, cioè compito, dovere della madre. I romani si sposavano soprattutto per garantirsi una discendenza, i matrimoni venivano decisi dai parenti dei due giovani per motivi di prestigio o economici, soprattutto in età repubblicana. La storia antica dello Stato romano, nel periodo monarchico e repubblicano, ci narra che era costume promettere in sposa o fidanzare le ragazze molto presto, giovanissime verso gli 8 anni, anche contro la propria volontà. Era questo un impegno vincolante per la donna ad una fedeltà prematrimoniale nei confronti del futuro sposo, perseguibile in caso di inadempimento. È chiaro che, capite bene, ci sono tante imperfezioni, ci sono tante storture. Ma tutto questo si spiega perché viviamo ancora in un mondo che non conosce pienamente la verità. Ma nell'ambito della, diciamo, questione sostanziale, fondamentale, se esiste o meno il matrimonio, o se il matrimonio è stato inventato successivamente, ecco, possiamo essere certi che il matrimonio già esisteva abbondantemente. Per suggellare il fidanzamento, il ragazzo consegnava alla ragazza un anello che lei indossava all'anulare della mano sinistra. Il matrimonio poi, riconosciuto perché legato al diritto e a tutta una serie di leggi ad hoc, si perfezionava verso i 12-14 anni. Il marito acquisiva la manus maritalis e avveniva il trasferimento della donna dalla famiglia paterna a quella del marito. La sposa perdeva ogni rapporto con la famiglia di origine e ogni diritto sull'eredità, conventium in manum. Se la sposa era sui iuris, cioè non sottoposta alla tutela del padre, conferiva al marito il suo patrimonio. Lo ius connubi, ossia la idoneità di contrarre matrimonio, era inizialmente destinato solo ad individui della stessa classe, ma poi con l'ex Canuleia del 445 a.C. fu permesso il matrimonio fra classi sociali diverse e quindi tra patrizi e plebei. La legislazione a Roma sul matrimonio è molto importante perché? Perché il diritto canonico poi attingerà molto dalla legislazione romana sul matrimonio, ovviamente non facendo una sorta di copia e incolla, no? Per motivi che possiamo facilmente immaginare, ma perfezionando. Si diceva quia mulier cum viro quasi uno jugo estringitur, cioè l'uomo e la donna stanno uniti nello stesso compromesso, cioè nella stessa unione. La parola stessa connubium, cioè connubio, viene da nubere, cioè da nubere, cioè velare, per l'usanza di porre un veto, flammeum, sulla testa della sposa. Per i romani il matrimonio fu sempre monogamico, la poligamia non venne mai permessa, se non tollerata. Il matrimonio consisteva nella convivenza di un uomo con una donna, con la volontà di essere marito e moglie. Affectio maritalis, cioè amore coniugale, volontà che si doveva manifestare con una cerimonia pubblica, cerimonia che appunto distingueva il matrimonio dalla semplice convivenza. Nel periodo antico non esisteva il divorzio. L'intenzione di vivere uniti doveva essere permanente, il che significava che nella cerimonia del matrimonio gli sposi dovevano esprimere la volontà di restare uniti per tutta la vita. A Roma la famiglia era considerata di origine dunque naturale. Per lo storico Musonio Rufo, siamo già nel primo secolo d.C., esisteva soltanto la famiglia legittima, cioè unione di un uomo con una donna benedetta da Giove, quindi anche questa dimensione sacrale, no? Il matrimonio omosessuale non era affatto permesso, né riconosciuto dal diritto romano, seppur. Per esempio, l'imperatore Nerone si sposò due volte nella forma omosessuale, ma in realtà si trattava di parodie del vero matrimonio. Per sposarsi di nuovo, la precedente unione doveva essere sciolta. Infatti, successivamente poi fu inserito il divorzio. Scrive il giurista Gaio: Neque odem duobus nuptia esse potest, neque idem duabus uxores habere. Cioè non è permesso essere sposato nello stesso tempo due volte né avere contemporaneamente due mogli. Ed inoltre ho proibito l'incesto. Cicerone definì il matrimonio prima societas in ipso coniugio est, it autem est principium urbis et quasi seminarium rei publice. Cioè il matrimonio è la prima società, per questo è il primo principio della città e del vivaio dello Stato. Lo storico Tacito scrive a proposito del matrimonio negli Annales: l'unione deve essere nella buona e nella cattiva sorte, quindi nella gioia e nel dolore gli sposi devono rimanere uniti. Plutarco poi, citando Bruto, pone sulla bocca di Porcia, che è la sposa di Bruto, queste parole: O Bruto, io mi sono sposata con te per condividere le tue gioie e le tue sofferenze. Le tue gioie e le tue sofferenze. Dunque, cari amici, questo è un po', diciamo, il discorso, se volete, nozionistico, se volete, storico, che dimostra come non è assolutamente vero, ed è un falso, quello di affermare che il matrimonio monogamico sia un'invenzione storica e quindi che si possa cambiare e non un dato di natura, quindi solamente un dato culturale e non un dato di natura. No, il matrimonio è un dato di natura. Allora vediamo un poco perché il matrimonio monogamico è naturale. In che senso è naturale? Vedete, questi ci sono tre motivi. Io, diciamo, vi offro tre motivi, poi ovviamente ognuno può eventualmente anche arricchire questo discorso. Sono tre motivi che ci fanno capire proprio in maniera chiarissima la naturalità del matrimonio. Il primo motivo, in parte l'abbiamo detto en passant, no, precedentemente, che la vita può nascere solo dall'unione di un uomo con una donna. Cioè non c'è altra possibilità di far nascere la vita, e quindi i figli, di generare la vita, se non attraverso un uomo e una donna. E ne basta un solo uomo e basta una sola donna. Quindi questo è il primo motivo. Secondo motivo, solo un uomo ed una donna, in quanto diversi, possono reciprocamente completarsi. Anche sul piano caratteriale, anche sul piano temperamentale. Perché teniamo presente che tra l'uomo e la donna c'è una profonda diversità. C'è una profonda diversità. Infatti, tutto il discorso che viene fatto, soprattutto dall'antiprovvidenza, dalla rivoluzione e via discorrendo, è quello di negare la sostanziale differenza tra l'uomo e la donna, che poi alla fine succede, per eterogenesi dei fini, che negando questa sostanziale differenza tra l'uomo e la donna, poi si arriva ad essere funzionali effettivamente a forme di classificazione, cioè ma chi è superiore, chi è inferiore, eccetera, quando è proprio la differenza che impedisce qualsiasi tipo di classificazione. È un po' come dire: cioè, chi è stato più grande, Michelangelo o Dante Alighieri? Non la possiamo fare una sorta di classifica, perché con Dante Alighieri siamo al vertice della poesia, con Michelangelo siamo al vertice delle arti figurative. Al limite la graduatoria la potremmo fare tra due scultori, tra due poeti e via discorrendo. Non si può fare una graduatoria tra realtà completamente diverse. L'uomo e la donna sono realtà completamente diverse. La differenza, attenzione, che la differenza del loro corpo, che è manifesta, che è chiara, anche se, aprendo parentesi, l'antiprovvidenza nel corso dei tempi ha lavorato anche sull'abbigliamento e sulla moda per sminuire la differenza tra l'uomo e la donna, per cui adesso vediamo uomini che sono sempre più femminei e donne che sono sempre più mascoline nel vestirsi. Ma la differenza corporea del corpo tra l'uomo e la donna è un segno di una differenza che è interiore, che è psicologica, che è temperamentale. E la psicologia del maschio ha bisogno di completarsi nella psicologia della donna, e così la psicologia della donna ha bisogno di completarsi nella psicologia del maschio. Ecco perché poi un bambino, per crescere veramente bene, armonicamente, ha bisogno tanto del modello maschile temperamentale quanto del modello femminile. E per quanto riguarda questa complementarietà, basterebbe citare quello che dice il Genesi, no? Capitolo 1, versetto 27. Dio creò l'uomo, maschio e femmina li creò. Quindi l'uomo e la donna, ovviamente, hanno entrambi la massima dignità, sono chiamati alla vita di grazia, sono chiamati al lume in gloria del paradiso, ma sono però diversi. Dio creò l'uomo, maschio e femmina li creò. E poi c'è queste parole tratte dall'Ecclesiastico, al capitolo 42, che voglio leggervi, che sono interessanti, dove la Sacra Scrittura dice così: tutte le cose sono a coppia, una di fronte all'altra. Dio non ha fatto nulla di incompleto. L'una conferma i meriti dell'altra, chi si sazierà di contemplare la sua gloria? È chiaro che qui il riferimento è soprattutto il riferimento all'ordine che esiste nella natura. Però, in senso lato, possiamo, diciamo, utilizzare anche questa citazione per capire quanto l'uomo e la donna siano chiamati a completarsi reciprocamente. Quindi l'uomo ha bisogno della donna e la donna ha bisogno dell'uomo. Terzo motivo: l'essere umano non è autosufficiente. Quindi la famiglia non può non poteva non nascere, non poteva non nascere. E qui c'è quella citazione di Aristotele che ho anticipato precedentemente. Aristotele nella politica dice così: la famiglia è l'associazione istituita dalla natura per provvedere alle quotidiane necessità dell'uomo. Perché poi Aristotele aggiunge una cosa interessante, no? Dice, ci sono solamente due categorie di individui che non hanno bisogno non hanno bisogno dell'altro o degli altri, quindi della dimensione relazionale, possiamo dire così. Sono o gli dèi oppure le bestie, i bruti. All'uomo no, l'uomo ha bisogno. E vedete, mentre gli animali, no, quando vediamo qualche cucciolo, eccetera, hanno un'autosufficienza immediata, il bambino non ha un'autosufficienza immediata. Il bambino ha bisogno, per diverso tempo, dell'assistenza proprio fisica della propria madre, la madre l'allatta, poi lo svezza, poi ha bisogno dell'assistenza fisica materiale della madre e dei genitori, e poi per quanto riguarda l'educazione, perché chiaramente l'uomo, a differenza delle bestie, è chiamato anche ad essere educato, no? A essere educato, quindi alla formazione del suo spirito. La formazione del suo spirito ha bisogno appunto dei genitori. Infatti, tutti gli esperimenti che gli stati totalitari hanno fatto, di qualsiasi colore, di eliminazione della famiglia, poi hanno dovuto fare un passo indietro perché hanno capito che la famiglia di fatto è insostituibile, perché ci sono degli oneri della famiglia che non possono essere assunti dallo Stato, pena delle conseguenze sul piano dell'ordine pubblico, dell'ordine sociale, che sono enormi. Vengo a conclusione, però ci tengo a questo discorso, cioè il discorso dell'attacco nei confronti della famiglia. Sarò quanto più sintetico possibile, perché prima è stato citato il fatto che già da diverso tempo menti illuminate, ispirate, denunciano il fatto che la famiglia è stata minacciata, c'è un progetto di distruzione della famiglia. E questo è verissimo, perché il demonio odia profondamente la famiglia, perché sa quanto la famiglia sia importante per la santificazione dell'essere umano. E dicevo anche precedentemente, così in un discorso privato, che il demonio riesce ad essere imprenditore di varie società, anche molto diverse fra di loro, però per raggiungere lo stesso scopo, no? Infatti l'odio nei confronti della famiglia lo troviamo in diverse ideologie, che sono anche molto distanti fra di loro, ma che tutte queste ideologie però hanno lavorato e continuano a lavorare molto sulla penalizzazione, se non addirittura distruzione della famiglia. Ora, perché la famiglia è stata attaccata? La famiglia è stata attaccata prima di tutto per un motivo spirituale, perché la famiglia è una piccola chiesa e nella famiglia, di fatto, nella famiglia si costruisce il cristiano. Sono i genitori che devono portare al fonte battesimare i propri figli. E voi sapete che la Chiesa non accetta, per esempio, se un bambino deve essere battezzato senza la volontà dei genitori, a meno che non sia in pericolo imminente di vita. Allora in questo caso si può battezzare il bambino, ma altrimenti devono essere i genitori a portare i propri figli al fonte battesimale e quindi a donargli, dopo che gli hanno donato la vita biologica, quello che è ancora più importante della vita biologica, che è la vita soprannaturale, no? La grazia santificante. Ma poi c'è un motivo antropologico. C'è un motivo antropologico. La famiglia è il luogo, ovviamente, soprattutto di carattere spirituale, dove si manifesta la verità sull'uomo. E qual è questa verità sull'uomo? Cioè il fatto che l'uomo è dipendente e interdipendente. Tutta la modernità si è costruita sull'illusione di far credere all'uomo che l'uomo potesse essere autosufficiente. Invece non è così. Noi abbiamo bisogno degli altri. Molte volte succede questo, no? Che ognuno di noi, io lo dico molte volte agli studenti, soprattutto quelli un po' più demotivati, quelli un poco più che pensano di non contare nulla, eccetera, dico una cosa che è verissima, poi Ovviamente bisogna lavorare per scoprire tutto questo, ma ognuno di noi è un genio in alcune cose e bisogna scoprire in quali cose, ed è assolutamente una frana in altre cose. Perché noi non siamo geni in tutto? Non siamo geni in tutto perché Dio vuole che abbiamo bisogno degli altri. E perché non siamo una frana in tutto? Perché Dio vuole che anche gli altri abbiano bisogno di noi. C'è poco da fare. Tant'è vero che lo sappiamo, no? Ognuno di noi ha una vocazione specifica, oltre alla vocazione generale, e nel paradiso c'è il nostro posto, c'è il lumen gloria a cui dobbiamo corrispondere. Se noi non corrispondiamo, quel posto rimarrà vuoto e non potrà essere sostituito da nessuno. Non potrà essere sostituito da nessuno. Ebbene, la famiglia è il luogo dove noi veniamo educati all'interdipendenza. I figli hanno bisogno dei genitori, ma anche i genitori hanno bisogno dei figli. E il padre, il marito ha bisogno della moglie, la moglie ha bisogno del marito. Motivo filosofico, eh? La famiglia è l'antidoto all'individualismo e al collettivismo. Quando io mi riferivo alle ideologie antifamiliari, intendevo tanto il collettivismo di tipo socialista, per esempio, ma anche il liberalismo, che è un altro gravissimo errore, il liberalismo individualista. La famiglia è il luogo in cui l'individuo sperimenta il bisogno dell'altro e quindi salta l'individualismo, ma sperimenta anche il fatto che ogni membro della famiglia viene considerato, viene amato, viene servito dall'altro e quindi salta la dissoluzione collettivista. Ogni membro nella famiglia è totalmente importante per tutti gli altri membri. E quindi la famiglia è comunità, non è né individualismo né collettivismo, ma è comunità. La famiglia è il riflesso della comunità eterna. Qual è la comunità eterna che esiste dall'eternità? È la Santissima Trinità. Motivo politico. La famiglia è odiata anche per un motivo politico, perché la famiglia è legata al concetto, è legata al concetto anche di identità, di identità. La famiglia ha bisogno, di una casa. Ecco perché il pensiero sociale della Chiesa ha sempre detto che, ovviamente, è giusto che ci siano delle differenze sul piano economico, perché il cristianesimo è per l'eguaglianza di tutti davanti a Dio, ma non è per l'egualitarismo pianificante. E quindi è giusto che ci siano persone che abbiano di più e persone che abbiano di meno, relativamente anche ai loro meriti sociali, ai loro ruoli sociali, però tutti hanno bisogno del minimo indispensabile, quindi anche la famiglia ha bisogno del minimo indispensabile che è per esempio una casa dignitosa. La casa fisicamente rappresenta che cosa con le sue mura? E rappresenta appunto l'identità della famiglia. L'identità della famiglia, la quale casa ha delle porte ma anche delle mura, deve essere anche un rifugio per la famiglia. E quindi la famiglia è anche una negazione di quel gravissimo errore che oggi stiamo scontando, che è l'errore del globalismo mondialista, per esempio, no? Di negazione totale di quelle che sono le identità. E poi c'è un motivo economico per cui la famiglia è profondamente odiata. La famiglia è l'antidoto, infatti, all'individualismo economico con la sua atomizzazione. Con la sua atomizzazione. Voi pensate che la famiglia ti costringe inevitabilmente al risparmio. Voi pensate a quanto, ecco, il modello consumista, no? Per dire proprio in maniera semplice, voi sapete che nell'economia c'è un rapporto domanda ed offerta, no? Allora, immaginiamo che adesso siamo in una sala, siamo 10 persone, arriva il ragazzo del bar e dice: beh, quante persone siete? 10, vabbè, allora preparo 10 caffè. Ecco, qui abbiamo un modello di economia tradizionale, no? Quindi l'offerta si modella sulla domanda. E invece il consumismo che cos'è? È il ragazzo del bar che viene, porta 30 caffè, noi gli diciamo: ma siamo solamente 10. Dice: no, 30 caffè sono stati fatti e adesso 30 caffè dovete consumare. Per cui siamo costretti a consumare di più. E qui c'è l'opera anche della pubblicità che lavora molto. Ora, voi pensate che un single consuma molto di più di una famiglia di 4-5 membri, perché una famiglia inevitabilmente ti porta a risparmiare, ti porta a conservare, ti porta a gestire in maniera più oculata quello che è l'elemento economico, per cui inevitabilmente questo va a inficiare anche su alcuni rapporti e dinamiche commerciali. Ecco, scusate se ho parlato un po' di più, io ho terminato, poi eventualmente posso aggiungere qualche cosa dopo.
Bene, abbiamo ancora una decina di minuti. Se c'è qualche domanda, mi pare
Io
che una
spero
ci
che sia
sia.
stato tutto
Sì,
chiaro, spero che se non c'è qualcosa di
sì.
chiaro.
Sì, grazie professore, bellissimo, grazie. Altro che.
Altro
C'è
che,
garbaglio.
grazie per. Allora, leggo io, Dorotea, leggi tu. Ok,
Fai tu.
allora, Gaetano le domanda. Oh, scusate, ecco. Professore, complimenti, la seguo quotidianamente. Le chiedo cosa possiamo dire a quelli che dicono che non fanno figli per problemi economici di coppia?
Allora, prima di tutto va detto questo, che infatti anche qui salta un'altra menzogna, secondo la quale non si fanno figli per motivi economici. Attenzione, questo dato e questo elemento può essere anche una concausa, un elemento aggiuntivo, per carità, non mettiamo in dubbio questo, però l'elemento fondamentale è un altro. Infatti, quando è che è iniziato il calo demografico? Quando è che è iniziato l'andamento di fare meno figli? Non a caso col boom economico, con gli anni 60. Gli anni 60, che hanno visto gli anni della grande ripresa economica, teniamo presente che l'Italia entrò nel grande circolo delle nazioni più industrializzate del mondo, ebbe uno sviluppo enorme l'Italia dell'inizio degli anni 60. Lì iniziò diciamo, il costume di fare meno figli, perché il problema non è il problema di carattere economico, il problema è un problema di carattere culturale. Cioè, prima di tutto, oggi viviamo in un tempo in cui non esiste una risposta per la vita, non esiste una risposta per la morte. Non esiste una risposta per il dolore e quindi non esiste nemmeno una risposta per il sacrificio. Cioè, diciamolo francamente, ma se Dio viene eliminato dalla vita, ma perché uno si deve sacrificare? Per quale motivo? Cioè, il motivo ragionevole che ti spinge a donarti agli altri è che un altro si è donato per te. E allora, Dio si è donato per la mia salvezza fino a offrire se stesso e anch'io con gioia, perché poi diventa una causa di gioia, mi devo donare per gli altri, mi devo consumare per gli altri, come quella bella immagine che utilizza Trilussa, no? La candela, chi non arde non vive, cioè la candela che cosa fa? Per donare luce si consuma e questo dobbiamo fare anche noi. E qui chiamo a grande responsabilità, chiamo a grande responsabilità la Chiesa e anche, mi permettono di dire, anche la liturgia. Perché nel momento in cui noi adesso ci stupiamo che le famiglie, ci stupiamo che le famiglie, che i genitori, che i giovani che si sposano, se si sposano, se si sposano, e sappiamo benissimo come sta calando il numero dei matrimoni, decidono di non fare figli o di farne uno, eccetera, poi quando si vedrà, eccetera, perché io poi perché mi devo sacrificare, perché devo rinunciare al viaggio, perché devo rinunciare a questo, alla pizza del sabato e quest'altro e al divertimento, eccetera. Ma noi abbiamo espunto dal cristianesimo la croce, la centralità della croce. Il cristianesimo è diventato semplicemente, adesso ci vuole, semplicemente una sorta di palcoscenico per disc jockey. E allora ci stupiamo se la gente non sa più stupire, non sa più sacrificare, se i cristiani non sanno più sacrificarsi. Perché è chiaro che se il mio modello è Cristo, allora il sacrificio entra nella mia vita. E non solo entra nella mia vita il sacrificio, ma sono disposto anche ad accettare le umiliazioni, perché poi ovviamente sapete benissimo che la vita matrimoniale è una vita anche di accettazione dei difetti reciproci, no? E anche una. Infatti, c'è quel paesino della Croazia dove sembra che non ci siano divorzi, dove c'è l'usanza locale da tantissimo tempo che quando due sposi, quando due persone vanno a sposarsi, il parroco dà loro una croce per dire: guarda che il matrimonio è una croce ed è così, è una croce bella che tutto si fa con gioia, ma sappiamo benissimo che anche un accettare reciprocamente, c'è cioè un bel episodio di Chesterton, quando si trovò in Italia e andò a messa, lui era un omone molto. E a un certo punto, poi aveva questo senso dell'ironia, no? Fuori della messa, prese, senza dire nulla, prese la moglie, che evidentemente era Mingherlina, e se la mise sulle spalle, proprio la prese proprio di peso. E allora la gente chiese, gli amici, disse: ma che stai facendo? Dice: no, l'ha detto l'ha letto il parroco, dice che ognuno di noi deve prendere la sua croce sulle proprie spalle. Per dire, è chiaro che. Se noi togliamo questa situazione, è evidente, quindi non ci dobbiamo meravigliare se oggi non si fanno più figli, perché è evidente che diciamo, lo stile di vita che deve permettersi questo, che deve permettersi quest'altro, viene prima di qualsiasi sacrificio. Purtroppo è così. Quindi se non ripartiamo da una educazione alla fede, della vera fede, da una centralità della croce, facciamo un lavoro di Sisifo, del tutto inutile.
Ecco, professore, forse abbiamo tempo per un'ultima domanda perché è
Sì,
interessante.
ancora 5 minuti ce li abbiamo, prego.
Può descrivere accuratamente gli svantaggi pratici? Esther, c'è una doppia. Ecco.
Leggi la domanda, sì.
Può descrivere accuratamente gli svantaggi pratici di una famiglia poligamica? Molti oggi sostengono di non avvertire disagi per queste coppie. Ecco, io a questa osservazione volevo unire anche il fatto quanto per le nuove generazioni stia diventando normale quello che sta accadendo. E questo è quello che a me, nonna, pure mi preoccupa tanto.
Noi fare una differenza tra poligamia e poliamore. Poi di fatto può entrare, diciamo, una certa affinità. Però, allora, per quanto riguarda la poligamia, e la poligamia, anche questa, diciamo, è antica, ma sempre come elemento, diciamo, distorsivo rispetto al matrimonio monogamico, che poi è stata fatta proprio soprattutto dall'Islam, no? Ebbene, la poligamia porta come conseguenza una completa nullificazione della famiglia, perché la famiglia diventa. Nel caso della poligamia, pensiamo alla famiglia islamica, diventa una centralità solamente del maschio. Il maschio è una sorta di astro e intorno a quest'astro devono ruotare le mogli legittime e poi le eventuali concubine e i figli stessi ruotano intorno a questo astro. Invece la famiglia monogamica, anche simbolicamente, rappresenta la reciproca donazione, cioè l'uomo si dona completamente, il marito si dona completamente alla moglie, la moglie si dona completamente per diventare, come dice la scrittura e come richiama Gesù, come è esistito all'inizio, per diventare una carne sola. Il poliamore, invece, è qualcosa che si sta realizzando adesso, ovviamente sempre, noi importiamo queste cose sempre, diciamo, oltreoceano. Ma non solo oltreoceano, ebbene, il poliamore è la possibilità di avere queste sorte di queste famiglie fluide, no? In cui ci possono stare due uomini, tre donne, viceversa, insomma, tutte le combinazioni possibili. E, però anche qui siamo nell'ambito, ahimè, della logica. Tant'è vero che uno degli argomenti che io utilizzo più frequentemente quando mi trovo a dibattere con persone che difendono, diciamo così, l'omosessualità, eccetera, e la possibilità anche di avere bambini, di adottare bambini, eccetera, è quella di dire: ma se noi facciamo saltare il dato di natura che è uomo e donna, perché l'omosessualità sì e il poliamore no? Diventa tutto possibile, diventa tutto possibile. Perché se è amore ciò che io decido, e ciò che è conforme a un mio capriccio, un mio desiderio, allora diventa tutto legittimo. E quindi queste forme di, diciamo, di ulteriore degradazione sono forme che erano abbondantemente prevedibili e conseguenze del fatto che si è ormai abbandonato il dato di natura.
È vero. Grazie, professore. Purtroppo siamo all'argomento.
Volevo parlare di Cino, mi dispiace.
No, non si preoccupi. Scusa, lo stavo togliendo io. No, non si preoccupi, è stato giusto comunque dare il tempo necessario perché l'argomento è importante. Bisogna, le nozioni saranno forse un po' noiose, ma sono necessarie. Quindi grazie per avercela data.
Una risposta al volo perché ne ha già parlato il professore Tiziana. Chiederei come fare a stare insieme, odio, noia, amore, in famiglia, sacramento. Studiamo che cos'è il sacrificarsi e il donarsi. Ecco, il professore l'ha sintetizzato in più schemi. Ecco, è sacrificio e donazione, soprattutto quella gratuità che donarsi.
Allora, la vita matrimoniale è anche un riflesso di quella che è la vita spirituale. Nella vita spirituale, basterebbe pensare a ciò che dice, per esempio, Sant'Ignazio nei suoi esercizi spirituali. Nella vita spirituale ci sono consolazioni, ci sono desolazioni. E i meriti di ognuno di noi, anche a livello spirituale, si accumulano soprattutto nelle desolazioni, non nelle consolazioni. Perché è facile lodare Dio quando tutto va bene, ma diventa molto più meritevole lodare Dio quando è difficile, può essere difficile accettare la volontà di Dio, la permissione di Dio nella nostra vita. E così anche nella vita familiare. Ecco perché qua, la grazia sacramentale che si riceve nel matrimonio. Noi pensiamo che il giorno in cui ci siamo sposati abbiamo ricevuto quella grazia sacramentale e ormai è quella lì. No, ma è quella lì, ma sta durando ancora. Cioè noi dobbiamo continuare ad attingere giorno dopo giorno da quella grazia sacramentale, attraverso la preghiera, eccetera. E poi bisogna sempre ricordarsi, ovviamente, quando c'è la possibilità, c'è, diciamo, comunanza di vedute, che bisogna pregare insieme marito e moglie. Perché solamente pregando insieme si rimane davvero insieme.
Grazie professore, grazie.
Grazie professore. Allora, noi dobbiamo ridare la linea alla radio. Mi raccomando, condividete questo video e fatelo girare perché è davvero fondamentale, soprattutto perché continueranno gli attacchi alla famiglia, non si fermeranno e purtroppo anche all'interno della Chiesa, con tutte le buone intenzioni, ma vediamo che non tutti hanno quella giusta preparazione e formazione necessaria per difendere il sacramento del matrimonio e anche l'istituzione naturale del matrimonio e della famiglia. Vi ricordo anche che un consiglio tiene una rubrica che riprenderà a settembre, il matrimonio cristiano, curato dal professor Matteo D'Amico, ogni 2 sabati del mese. Quindi seguite anche quello perché è importante, più varie altre rubriche curate sempre a difesa della vita umana, curata da Pro Vita e Famiglia, sempre su Radio Buon Consiglio. Vi ricordo anche di iscrivervi al Cammino dei Tre Sentieri, alla newsletter del sito. Il canale Telegram e anche ovviamente YouTube e anche Cooperatores Veritatis, c'è il sito internet e il canale Telegram, i vari social e naturalmente anche YouTube. Grazie a tutti voi che ci avete seguito fino adesso.
Grazie, grazie professore. Laudetur Jesus
Sempre laudetur.
Christus.
Sempre
Ave
laudetur.
Maria.
Ave Maria.